Oggi vorrei parlare di Gesù e le donne. Il titolo è Gesù e le donne, l'uomo senza animosità. E il titolo di oggi l'ho preso da un libro di una psicologa germanica, Wolf Anna, psicologa del profondo, che ha scritto un libro, Gesù il maschio non animoso. E vorrei iniziare subito con una citazione di lei. Che cosa significa animosità? Significa quell'atteggiamento relativo al patriarcato della coscienza, quell'atteggiamento per cui alla dissociazione dell'anima nel proprio interno corrisponde all'esterno un'ostilità globale contro il femminile, la riduzione del femminile al solo femminile, la svalutazione di tutti i valori femminili fino alla loro demonizzazione. Se il maschile non si è alleato la sua anima internamente, nella psiche, vede poi nella realtà la donna in rapporti di ostilità. Il dominio di sopraffazione brutale e sublime. Il maschio che non ha integrato la parte d'anima dell'altro sesso viene da questa stessa dominato inconsciamente e perciò si comporta praticamente come una donna primitiva, cioè è lunatico, troppo sensibile, nervoso, irritabile, non si controlla e spesso è spumeggiante di rabbia e di collera ed in preda alle più varie passioni. È senza obiettività verso la donna, poiché questa è la speciale portatrice della proiezione della sua ombra. Perciò tutto lo inquieta. In particolare, il pensiero di tal uomo, egocentrico nella sua stessa radice, non è fecondato da nessun sentimento femminile e quindi è unicamente intellettualistico, formalistico, estraneo alla vita, schiavo dei principi ed infine ossessionato da qualche ideologia. Questo è un vero problema anche oggi. Tutte le violenze sulle donne, i luoghi comuni, anche se screziosi, continuano a persistere. Nei racconti evangelici la presenza della donna è molto significativa e rivelatrice. Nei quattro Vangeli la presenza delle donne che hanno incontrato Gesù o lo hanno seguito non è uniforme. Sono diverse le donne di cui parlano i Vangeli. Alcune hanno a che fare con Gesù in modo stabile, altre appaiono per un incontro fugace, ma per tutte si tratta di un accadimento determinante. Ciascun Vangelo ricorda alcune donne e non altre, le mette in scena e le tratteggia in modo diverso. Tutti però sono concordi nel riconoscere che le donne sono state testimoni della passione, morte e risurrezione di Gesù e le prime annunciatrici inviate dal risorto. Nei giorni della passione e risurrezione diventano assolutamente fondamentali. Ai piedi della croce, estrema compagnia del Cristo in agonia, c'è solo un piccolo gruppo di donne. L'esistenza delle donne che incontrano Gesù nel corso della sua vita, della sua vicenda pubblica, è cambiata in modo decisivo. Ma occorre ricordare come anche Gesù si lasci cambiare da questi incontri, per esempio dell'incontro con la Cananea, quella delle briciole, quella che si accontentava delle briciole cadute dal tavolo. Leggendo il Vangelo ci accorgiamo sempre più che non solo donne seguivano Gesù, ma erano sue discepole. Un recente studio di Maria Luisa Rigato, che è la prima donna ad essere stata immatricolata come studentessa nel 65 nella Facoltà Teologica e Biblica di Roma e dottore in teologia biblica, dimostra che Gesù ha trattato le donne da vere discepole, anche se questo termine discepole non appare mai. Discepole vuol dire come i discepoli. Per parlare dell'importanza delle donne nei Vangeli, iniziamo da un passo breve del Vangelo di Luca, capitolo 8, in cui si informa di sommario l'Evangelista dà notizia del cosiddetto seguito del Signore. Luca scrive: in seguito egli se ne andava per la città e villaggio, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Proviamo a fare la lezione di questi alcuni versetti. In seguito, egli se ne andava per le città e villaggi predicando e annunziando la buona novella. La caratteristica di Gesù è che andava ad annunciare la buona notizia. La buona notizia era la novità su Dio, un Dio sconosciuto, esclusivamente buono, un Dio che amò. C'erano con lui i 12 e alcune donne. Col numero di 12 l'Evangelista non intende presentare solo i 12 apostoli. Il numero 12, nella simbolica dei numeri, rappresenta Israele, quindi il popolo di Israele che ha seguito Gesù. E dice alcune donne, e questo è qualcosa di inconcepibile, di scandaloso a quell'epoca, e lo vedremo. Giovanni Battista è apparso a dei discepoli, è apparso in pubblico ai discepoli, tutti maschi. Quindi una donna in un gruppo era inconcepibile, perché la donna da sempre deve stare sotto l'autorità dell'uomo, del padre prima, del marito poi e poi eventualmente dei figli, ma sempre circoscritta nell'ambito del clan familiare. Una donna che vivesse al di fuori del clan familiare era inconcepibile, a meno che non fosse una prostituta. Il diritto ebraico prevedeva il ripudio concesso al marito che sorprendeva la donna in giro per strada da sola o parlando con un'altra persona. La presenza di queste donne significa che tutto il gruppo è malfamato, perché la donna è considerata un essere inferiore e soprattutto per il fatto fisiologico della mestruazione che la rendeva impura. Non sarà mai sentito prima che un maestro avesse con sé un gruppo di donne. Nella superstizione del mondo ebraico, il fatto fisiologico della mestruazione rendeva la donna causa di maledizioni, attirava dei guai. Quindi il gruppo di Gesù si presenta come un gruppo impuro e fonte di maledizioni. Di queste donne non si dice alcuna qualità o caratteristica speciale, ma si dice semplicemente che erano presenti per il loro servizio compiuto a favore dell'intera comunità del Signore. Quindi erano stabili in quella comunità. Sono donne che hanno incontrato Gesù e che Luca aggiunge erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Quindi donne che avevano avuto un trascorso. Spirito maligno significa una realtà che le aveva tenute fuori dalla sfera di Dio. Le guarigioni di Gesù, lo sappiamo, non sono solo attestazioni di potenza, ma anche segni reali di attenzione alla sofferenza, in qualunque forma essa si manifesti, fisica, sociale, interiore. Infatti il verbo impiegato, terapeo, non indica soltanto il guarire, ma anche il prendersi cura fino a servire. Tra esse ci sono alcune figure particolari, si dice anche il nome, Maria, chiamata Maddalena, Giovanna, moglie di Cuza, l'amministratore di Erode e molte altre che servivano a Gesù. Maria Maddalena è una figura che compare anche in altri momenti della storia di Gesù e assume un ruolo fondamentale nel quarto Vangelo. Maria Maddalena di Luca, nel Vangelo di Luca, non dice che era peccatrice, ma che essa è stata esorcizzata da 7 demoni, cioè che ha fatto l'esperienza del potere illimitato di Gesù nella propria vita. L'Evangelista non dice cosa siano questi 7 demoni, e noi non abbiamo la possibilità di ricostruirlo. Questa donna era estremamente malata di una malattia grave, mortale, di cui non conosciamo nulla. Ciò che sappiamo è che ogni malattia tocca sempre allo stesso tempo il corpo e lo spirito. Da questa condizione Maria è stata liberata. Il suo divento è il ritratto e il cammino di una donna libera, proprio perché liberata. Poi viene nominata niente meno che Giovanna, moglie di Cuza, l'amministratore di Erode. Giovanna compare solo qui. E poi in Luca, capitolo 24, si dice: tornate al sepolcro, annunciarono tutto quello agli undici e tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Questa Giovanna è di grande interesse, soprattutto nel contesto del Vangelo di Luca. Diversi commentatori la presentano come una vedova dedita all'assistenza degli uomini di Dio. Ma il testo non sostiene in particolare questa spiegazione. Giovanni appare come la donna che, pur provenendo dall'ambiente della corte di Erode, non solidarizza con questa parte politica e sceglie una sequela radicale, ponendo le sue ricchezze a disposizione della comunità, invertendo il meccanismo del possesso vissuto a scapito dei poveri. Nel suo caso, ciò che ha lo dona perché sia condiviso con la comunità. Giovanna sembra aver abbandonato casa e marito per mettersi alla sequela di quel profeta itinerante, anche se di lei non si danno altri particolari. Giovanna è una donna conosciutissima, è la moglie del ministro delle finanze di Erode. Possiamo immaginare le chiacchiere, lo scandalo, una donna dell'alta società che ha abbandonato il marito e famiglia. L'importanza di questo testo non risiede soltanto nella presenza di donne che seguono Gesù, fatto di per sé già eccezionale, ma soprattutto nello statuto che l'Evangelista riconosce loro. Il fatto che stavano con Gesù, insieme ai dodici, non è un semplice trovarsi, ma è segno di una comunanza di vita. Il termine c'erano con lui è un'espressione tecnica del discepolato. E poiché si dice che anche li servivano, in questo caso usa la parola diacono, è un verbo tecnico della sequela. Molte altre donne li servivano con i loro beni, dice il testo. Il servizio si declina attraverso la messa a disposizione dei loro beni. Questa indicazione ci si dà Luca, che lo servivano, è molto importante. Nella concezione dell'epoca, Dio era nella sfera dell'assoluta santità. Gli unici esseri che potevano stare vicino continuamente erano sette angeli, chiamati gli angeli del servizio, che avevano il compito di servire il Signore. Ebbene, nei Vangeli alle donne è stato dato loro lo stesso compito degli angeli. Servono Gesù. E sono coloro che vanno ad annunciare il suo messaggio. La risurrezione Gesù la farà annunciare alle donne. Quindi le donne, ritenute gli esseri più lontani da Dio nei Vangeli, sono ritenute gli esseri più vicini. Con questi versetti l'Evangelista ci sta dando quell'indicazione che vedremo sempre presente nei Vangeli e che è questa. Mentre i personaggi maschili presenti nei discepoli, salvo una o due eccezioni, non di più, sono presentati tutti in maniera negativa. Le donne, salvo due eccezioni, vengono tutte presentate positivamente. Le due eccezioni sono le due donne che sono legate all'ambito del potere: Erodiade, la donna che detiene il potere, e la madre dei figli di Zebedeo, la donna che ambisce e cerca il potere per i figli. Salvo questi personaggi, le donne vengono presentate sempre positivamente e non solo l'Evangelista le presenta a livello degli uomini, ma in un grado superiore. Quindi la donna che era ritenuta l'essere umano più lontano da Dio, nella comunità di Gesù, non solo è ritenuta a livello dei maschi, degli apostoli, dei discepoli, ma addirittura a un grado superiore. Vediamo ora la condizione della donna al tempo di Gesù. E lo facciamo perché capendo questo capiamo quanto è stata rivoluzionaria l'esperienza di Gesù parlando di donne. Le nostre fonti sono la Bibbia e il Talmud, sono i due testi, secondo il mondo ebraico, più importanti. Sono testi donati da Dio. Aprendo la Bibbia, la prima cosa che appare è la bontà dell'inizio verso la donna. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. Così comincia la Bibbia. Ma già al secondo capitolo appare la preminenza del maschio. Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E tutto dipende dal significato della parola gli corrisponda. Ed è questo che Gesù ripristinerà. Gesù ristabilisce con la donna la relazione originaria. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto dall'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Anche qui appare l'assoluta parità di dignità. Senza la donna la creazione fallirebbe, inabissandosi nel faccia a faccia narcisistico, quindi mortale, dell'Adamo con se stesso. Ma già il capitolo terzo mostra come il peccato, col peccato, questa relazione viene ferita a causa della donna. La relazione originaria di comunione cede il posto a quella di dominio da parte del maschio. Allora la donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto. A questo racconto si farà ricorso per giustificare le diverse emarginazioni della donna, considerate inferiore all'uomo. Ogni tanto appare qualche barlume di positività, come il libro dei Cantici di Cantici, in cui sembra risorgere l'immagine della Genesi, ma è solo qualche barlume. Il libro del Siracide, uno dei libri sapienziali, scritto tra l'altro da un grande intellettuale, un grande teologo, dice: dalla donna ha avuto inizio il peccato. Per causa sua tutti moriamo. Ecco perché nel mondo ebraico, quando c'era il funerale, dietro il morto seguivano subito le donne, perché le donne sono responsabili della morte. Continua il Siracide: è meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna, che porta vergogna fino allo scherno. Un altro grande teologo si chiama Coelet, termine che indica predicatore. Anche questo grande teologo ha scritto pagine stupende. Lui afferma, ispirato, ma certamente sconsolato, che quello che io ancora sto cercando, dice, e non ho trovato, è questo: un uomo somiglia l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questi sono i testi più vicini all'epoca di Gesù. Questo era il contesto culturale dell'epoca. Tant'è vero che gli uomini 3 volte al giorno avevano l'obbligo di recitare la preghiera di benedizione, che diceva: ti ringrazio, Signore, che non mi hai creato pagano, non mi hai creato cafone e perché non mi hai creato donna. Cafone significa la persona che lavora la terra e quindi incapace di osservare la legge. Questa benedizione c'è anche al femminile, naturalmente con una variante, e dice: ti ringrazio, Signore, che non mi hai creata pagana, ti ringrazio, Signore, che non mi hai creata cafone, e ti hai fatto secondo la tua volontà. Quando nasce un bambino, questa nascita viene preceduta da una preghiera. Per 40 giorni, al momento del concepimento, il maschio prega perché nasca un maschio, perché nella concezione maschilista e biologica del tempo era inconcepibile che da un maschio venisse fuori una donna. Quando nasceva una donna, significava che il seme era variato. O il maschio era debole, non era vivibile. Un maschio genera un maschio. La nascita di una bambina è un'autentica disgrazia, sotto tutti i punti di vista. Una disgrazia sociale, una disgrazia civile e religiosa. Il libro del Levitico prescrive che quando una donna partorisce una femmina, sarà impura 2 settimane, se era un maschio. Una, se era un maschio. Queste credenze si erano infiltrate inquinando anche il cristianesimo. L'angoscia di un padre per la nascita di una femmina è descritta nel libro del Siracide, capitolo 42. Una figlia è per il padre un'inquietudine segreta. La preoccupazione per lei allontana il sonno. Nella sua giovinezza, perché non sfiorisca. Una volta casata, perché non sia ripudiata. Finché ragazza, si teme che sia sedotta e che resti incinta nella casa paterna, quando è con un marito che cade in colpa, quando è a casata che sia sterile. Era normale prassi, quando in una famiglia esistevano già una o due bambine, e che le altre che nascevano venissero esposte, un termine che si usa c'è anche da noi, essere esposte, abbandonate. Si prendeva la neonata e la si metteva nel crocicchio del villaggio, oppure si allontanava addirittura ai margini del villaggio, in aperta campagna. E quando non venivano sbranati degli animali notturni, all'alba era tipico il passaggio dei mercanti di schiavi che raccoglievano queste neonate, le allevavano e le istruivano all'arte della prostituzione. Abbiamo testi che ci dicono che a 5 anni queste bambine erano già in grado di esercitare la prostituzione, a 8 il primo rapporto completo. Quando sentiamo brani del Vangelo che parlano di prostitute, occorre tenere presente questo. La prostituta non è una scelta, è una donna che non ha mai conosciuto la famiglia, perché è stata rifiutata fin dalla nascita, è stata esposta, era abbastanza normale e non era considerato né un delitto né un peccato. Nel libro del profeta Ezechiele, il profeta parla di Israele come di una bambina rifiutata e dice come oggetto ripugnante fossi gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. C'era un'altra possibilità. Se uno proprio non se la sentiva di esporla, la faceva crescere e poi la vendeva come schiava. Il libro dell'Esodo scrive: quando un uomo venderà la figlia come schiava, è solo questione di mettere il tarifario. Alberto Maggi fa notare una cosa che fa riflettere. Non è una dimostrazione, non è una certezza, ma dice: non abbiamo le prove che sia stato questo il motivo, ma è certo strano il nome che i genitori della madre di Gesù hanno dato a questa bambina, Maria. Probabilmente non abbiamo le prove. Questo nome ha voluto esprimere tutto il disgusto, tutta la scontentezza della nascita di una bambina, perché Maria era un nome maledetto che mai veniva posto a una bambina. E questo a causa della sorella di Mosè. Un po' come noi, nella nostra cultura cristiana, chi si azzarda a mettere al bambino il nome di Giuda? Oppure pensate all'altro nome bellissimo che i cristiani portavano con tanto valore, Lucifero. Lucifero significa splendente, portatore di luce. Era un nome ambito dai cristiani, sia al maschile Lucifero, sia al femminile Lucifero. C'è un vescovo di Cagliari che è San Lucifero. Nel IV secolo poi, dopo nacque quella storiella dell'angelo bellissimo che voleva essere come Dio e gli hanno messo il nome di Lucifero. Da quel momento Lucifero è scomparso dai registri del battesimo. Ciao. La nascita di una bambina era una vera sciagura. Essere donna significava fare la serva del padre, dei fratelli, del marito e dei figli poi. La sua vita non le apparteneva. Era proprietaria del padre, del marito e dei figli. La letteratura sapienziale dice che solo la donna vergine è desiderata dall'uomo per le nozze, mentre la donna sposata è vita feconda nell'intimo della casa. E la sua più alta vocazione è essere padrono della casa, previdente, accorta, economo, lavoratrice, affidabile per il marito, educatrice di figli. Gli uomini devono guardarsi dalle donne, non abbandonarsi mai ai loro amori, stare lontano dalle donne perdute, così dice il libro del Siracide del capitolo 9. L'istruzione religiosa era riservata solo ai figli maschi, mentre alle donne era insegnata solo l'osservanza di quanto era loro vietato, i precetti negativi, ciò che non dovevano fare. Dice Eliezer, un rabbino: chiunque insegni la Torah a sua figlia è come se le insegnasse cose sporche. E il commento a questa affermazione recita: meglio bruciare la parola della Torah piuttosto che insegnarle alle donne. Analizzando sommariamente la cultura del tempo di Gesù, possiamo affermare che nella società giudaica la donna era soprattutto vista come madre capace di assicurare la generazione. E per il matrimonio, il libro dell'Esodo stabiliva i motivi per poterla ripudiare. Quando avrai trovato qualcosa di brutto in tua moglie, la puoi ripudiare. Il problema è sapere cos'è questa cosa brutta. E qui nasceva l'interpretazione. Un certo Rabbi Shammai, un rabbino molto rigido, diceva: la cosa brutta che può permettere il ripudio è l'adulterio. Un altro rabbino, Rabbi Hillel, più largo di maniche, diceva: se al marito, se al mattino l'uomo, al risveglio, guardando il volto della moglie, non la trova più di suo gradimento, le scriva il libro del ripudio e la mandi via. Oppure, anche se si poteva ripudiare la moglie, se la si trovava in strada, da sola, a parlare con un uomo, e anche se la moglie brucia il cibo o il pranzo, è motivo sufficiente per ripudiarla. Questa è la situazione della donna all'epoca di Gesù. Nonostante questo, spiccano nella storia di Israele figure femminili eccezionali, il cui protagonista è esaltato e rispettato dalle matriarche a eroine come Deborah, Giuditta, Esther, donne esemplari e fedeli come Ruth. Enzo Bianchi, in un suo libro Gesù e le donne, cita un autore, Andrea Benin, che dice: la maggior parte delle volte le donne che popolano i numerosi racconti dell'Antico Testamento sembrano confinate all'ombra dei protagonisti maschili. Tuttavia, esse non hanno un ruolo meno determinante. Si trovano infatti sempre là dove, al riparo di sguardi, si fanno scelte che determinano il futuro, quasi sempre pronte a difendere la vita. Sanno come fare per evitare che essa sprofondi nei vicoli ciechi dell'ingiustizia, della violenza, e la loro audacia sovente non ha pari se non nella loro grandezza d'animo e discrezione. Michela Dall'Aglio, in un'intervista, ha detto: lo stesso sguardo persiste ancora oggi nella nostra società, nella nostra Chiesa, continuando a ferire e mortificare. Infatti, di tutte le iniquità, di tutte le forme di razzismo, quella dell'uomo nei confronti della donna è la più antica e sembrerebbe la più tenace. Eppure, questo schema di ingiustizia planetaria contro le donne, che non conosce stagioni né confini, è stato scardinato da Gesù di Nazareth. Gesù ebbe con loro un rapporto eversivo, dirompente, affettuoso, libero e liberatorio, che purtroppo, come molti altri aspetti del messaggio gesuiano, non è stato neppure oggi del tutto recepito dai cristiani. Scrive Anna Wolf nel suo libro Il maschio non animoso: Gesù, come è stato chiamato, il maschio singolare, che si stacca completamente dal suo ambiente storico, senz'altro nell'essenziale, egli se ne distacca totalmente. Non solo sembra che abbia a dire qualcosa di importante e di nuovo, ma che debba dire soprattutto qualcosa di completamente diverso. Questa è l'impressione dominante che si ricava dal loro testamento. Coloro che si confrontano con Gesù cadono nella confusione esistenziale, nella paura esistenziale, si sentono completamente sospesi nel vuoto e nel nuovo. Ma in che consiste quel qualcosa che in lui è completamente diverso? Certamente, ciò che in Gesù è diverso da molti aspetti, ciò che in Gesù è diverso ha molti aspetti, e pertanto non vogliamo sostenere affatto che sia l'unico, ma è certamente l'aspetto centrale e quindi necessario ai fini della comprensione di Gesù. E consiste in questo: Gesù è il primo uomo che ha distrutto l'androcentrismo del mondo antico. La preminenza dispotica dei valori solo maschili è tolta. Gesù è il primo che ha fatto saltare la solidarietà tra i maschi, cioè tra i maschi non integrati, e il loro animoso atteggiamento antifemminile. In Gesù sta dinanzi a noi il primo maschio in cui non si riscontra una simile animosità. Di chi tra i grandi del passato si potrebbe dire una cosa del genere? Vogliamo forse citare Platone o Aristotele? Essi condividevano nel modo più rigido l'androcentrismo dell'antichità. Se ci rivolgiamo ai fondatori di religioni, sappiamo per esempio che il mite Buddha ha pensato in termini monastici e ha pronosticato in seguito alla missione delle donne nel suo ordine una fine anticipata di un secolo per il suo movimento. Se pensiamo a Maometto, potremmo chiamarlo il gentile. Era infatti gentile verso le donne, fu la sua caratteristica e perciò migliorò la loro sorte sotto il profilo sociale. ma non si può parlare di valori più alti di una cultura, della personalità nel suo modo generale di pensare e nel contempo della poligamia. Volendo continuare nella panoramica storico-religiosa, troveremo sempre più la conferma che le religioni sono state delle roccaforti dell'androcentrismo. Gesù è il primo maschio, il quale non mostra nessuna animosità nei riguardi del femminile. Questo è il fenomeno. Dopo quello che abbiamo detto, appare maggiormente la straordinarietà dei vestiti di Luca che abbiamo letto e commentato. Per la mentalità dell'epoca, ciò che Gesù ha fatto era inconcepibile. Gesù, in un contesto del genere, va in giro con delle donne e le fa sue discepole. Con Gesù incomincerà un processo di liberazione, di emancipazione della donna, che però non avrà seguito. Durerà circa 150-200 anni e tutta quell'importanza che Gesù ha dato alle donne, tutto quel valore che Gesù aveva riconosciuto alle donne, non solo verrà tolto, ma verranno tolti anche quei diritti che potevano avere. La novità portata da Gesù è stata talmente grande che non era possibile comprenderla in una cultura maschilista dell'epoca. Già nel Nuovo Testamento troviamo che venne nascosto la cosa più importante. Si nega o si nasconde il fatto che le donne sono state le prime testimoni della risurrezione. E ancora Paolo, quando parla, usa espressioni molto condizionate dalla sua cultura. Le mogli sottomesse ai mariti. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo capo della Chiesa. E come la Chiesa sta sottomesso a Cristo, così anche le mogli sottomesse ai mariti, eccetera, eccetera. Anche se San Paolo troviamo poi degli spunti di apertura. Quando dice, per esempio, ma voi mariti amate le vostre mogli. E questo è già un passaggio che non c'era a quel tempo, superava a quel tempo. Leggendo San Paolo, ti rendi conto di alcuni cambiamenti nuovi verso le donne, ma tende sempre ad essere condizionato dalla cultura dell'Antico Testamento. Paolo addirittura non nomina nemmeno che le donne hanno fatto l'esperienza della risurrezione. Un punto è chiaro: nei Vangeli la divisione non passa più tra i sessi, ma tra i poveri che affidano la loro desolazione e la loro indigenza a Cristo, e coloro che dicendosi giusti o credendosi giustificati sono indifferenti o ostili alla salvezza che li porta. La novità portata da Gesù è stata talmente grande che non fu compresa. Nonostante grandi figure femminili fossero ricordate nella Bibbia ed elogiate, e non solo per le loro virtù domestiche, ma anche il loro coraggio e la loro saggezza, ai tempi di Gesù, al di fuori delle mura domestiche, valeva ben poco. Già la Chiesa primitiva, nonostante la preminenza delle donne, specie nella Passione sole, sono state messe in secondo ordine. Eppure sarà una donna, la discepola più amata, Maria di Magdala, che Gesù sceglierà per apparire per la prima volta dopo la risurrezione. Per questo lei sarà detta Apostola degli Apostoli. E ciò nonostante lei fosse la prima, ben presto la Chiesa primitiva stabilirà il primato di Pietro, oscurando il ruolo della Maddalena. È stato necessario l'arrivo di Papa Francesco a ripristinare questa primazia della Maddalena. Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, ha cominciato a indicare tra i segni dei tempi la promozione della donna. Enzo Bianchi dice: il Concilio indirizzò ad esse un messaggio conclusivo, con concetti inediti alle orecchie dei cattolici. Si affermava che la Chiesa era fiera di aver esaltato e liberato la donna e di aver fatto risplendere la sua uguaglianza fondamentale con l'uomo. Ma il testo proseguiva assecondando alle donne come dote la cura del focolare, la custode della vita, il senso delle culle, la cura delle culle, la presenza al mistero della vita che comincia. Poi Giovanni Paolo II affermò l'urgenza di passare dal riconoscimento teorico alla presenza attiva e responsabile della donna nella Chiesa alla realizzazione pratica, e chiese perdono per gli abusi perpetuati ai danni delle donne. Da ultimo, Papa Francesco ha raccolto con convinzione l'eredità dei predecessori a più riprese e recentemente ha inserito la commemorazione liturgica di Santa Maria Maddalena nelle feste importanti, ripristinando per lei l'antica definizione Apostola Apostolorum, Regina degli Apostoli. Gesù si dimostra totalmente libero da tabù che gravano sulle donne che incontra nel suo ministero e ristabilisce il progetto originario di Dio che creò l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, capaci di relazioni paritarie e costruttive. Gesù si lascia toccare dalle donne, dall'emorroissa, donna infetta, accetta l'omaggio della peccatrice, la donna dell'acqua a una straniera, eccetera, eccetera.